Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Una delle cose più importanti della vita è prospettiva. Molti dei nostri problemi sono dovuti al fatto che manchiamo la prospettiva giusta. Pensate a questo. Quando noi fissiamo il nostro sguardo su una situazione senza pensare il più grande contesto di cui fa parte, se guardiamo solo quello, possiamo trovarci agitati, turbati, aggravati. Immaginate una donna incinta che deve partorire, ma dimentica totalmente che dopo il parto ci sarà una bimba. Non si pensa a quello, pensa solo esclusivamente alle doglie. Non ha prospettiva. Allora lei va in crisi con i dolori, perché non capisce che fanno parte di qualcosa di più grande. Ed è così in tantissime situazioni della vita. Quando vedo le circostanze di oggi, senza ricordare che Dio ne sta facendo qualcosa di grande, sto male. Sto male. Sono agitato. Oppure credo di essere più forte di quello che sono, o credo di essere in una situazione impossibile che possa mai finire. Invece, quando vediamo le circostanze della vita, nel contesto vero della vita è che Dio sta facendo un'opera, allora possiamo avere pace in mezzo alle difficoltà, possiamo avere costanza in quello che altrimenti vorremmo arrenderci. Più quando leggiamo la Bibbia, soprattutto i brani di narrativa che raccontano avvenimenti, è importante capire che spesso l'insegnamento non è solo negli avvenimenti in sé, ma sta nell'aiutarci a capire Dio era in controllo ed è in controllo adesso. Cioè ci sono narrative dove leggiamo e potremmo chiedere, ma io ho letto, ma che edificazione è? Capire i dettagli. Allora, i dettagli non è l'edificazione. L'edificazione viene quando mi rendo conto, guardando in grande, capisco adesso quello che Dio stava facendo. E allora Dio sta lavorando nella mia vita, nei dettagli piccoli. I dettagli variano da avvenimento a storia, ma Dio gestisce tutto per portare avanti il suo piano, e così Dio fa nelle nostre vite. Vogliamo riprendere il nostro studio in Atti? Siamo pronti per Atti 21. Questo capitolo racconta vari avvenimenti che possono aiutarci a capire che Dio stava gestendo il tutto per portare avanti la sua opera e per portare Paolo a Roma. La via per arrivare a Roma per Paolo era una via lunga e tortuosa, ma era la via giusta per compiere l'opera di Dio in Paolo e nella Chiesa. Se ricordate, alla fine di capitolo 20 abbiamo lasciato Paolo e i suoi collaboratori sulla spiaggia di Mileto, dove lui aveva parlato con gli anziani della Chiesa di Efeso, aveva chiamato loro perché aveva fretta, sperando di arrivare a Gerusalemme prima della Pentecoste. Allora, subito dopo aver concluso con gli anziani, doveva scappare e prendere la nave. E questo capitolo 21 ci racconta del suo viaggio fino a Gerusalemme e poi quello che è successo a lui a Gerusalemme. Vedremo che gli anziani della chiesa a Gerusalemme prevedono un problema con i credenti giudei e cercano loro di creare una soluzione. Invece, come hanno pensato, non hanno capito quello che era il vero problema, è che non c'era vera soluzione che loro potevano fare, almeno non hanno scelto la via giusta. E quindi Paolo viene attaccato quasi ucciso, salvato dai soldati romani e fatto prigioniero. La lezione che vedremo è che solo Dio può cambiare le cose, e nel capitolo 21 vedremo la provvidenza di Dio che protegge Paolo da questi giudei che volevano ucciderlo, perché non era il momento che Dio aveva stabilito per Paolo di morire. Così Paolo è diventato un prigioniero dei Romani secondo il piano di Dio. Quindi, con quello come base, iniziamo leggendo. Paolo si trova sulla spiaggia a Mileto, avendo appena finito a parlare con gli anziani della chiesa di Efeso. Leggo Atti 21, da 1 a 7. Dopo esserci separato da loro, salpammo e, puntando dritto, arrivammo a Cos, il giorno seguente a Rodi, e di là a Patara. Trovata qui una nave diretta in Fenicia, ci imbarcammo e salpammo. Avvistata Cipro e lasciatala a sinistra, proseguimmo per la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. Trovati i discepoli, ci trattenemmo 7 giorni. Per lo Spirito essi dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme, ma al termine del nostro soggiorno partimmo e ci mettemmo in cammino, accompagnati da tutti, con le mogli e i figli, fin fuori dalla città. E postici in ginocchio sul lido, pregammo. Poi, dopo esserci scambiati i saluti, montammo sulla nave, mentre quelli se ne tornarono alle loro case. Terminata la navigazione, da Tiro arrivammo a Tolimaide e, salutati i fratelli, ci trattenemmo un giorno con loro. Come dicevo prima, il valore di questo brano non è tanto nei dettagli, ma nel fatto che vediamo Dio che sta portando avanti il suo piano nella vita di Paolo e nel progresso dell'Evangelo. La maggioranza della nostra vita non comprende grandi avvenimenti o profondi insegnamenti. La maggioranza della vita è fatta di tante giornate, delle cose solite. Però ogni giorno Dio sta portando avanti il suo piano in noi. Quindi non è da disprezzare l'opera di Dio che sta facendo ogni giorno nelle cose piccole. Fanno parte del suo piano. È la più grande parte del suo piano. Io noto che quando Paolo e i suoi compagni arrivano a Tiro, dove devono aspettare mentre si scarica la nave, trovano i discepoli. Vediamo la stessa cosa quando arrivano a Tolemiade. È molto probabile che Paolo non aveva mai conosciuto questi credenti. Non era una zona che lui aveva evangelizzato. Non vediamo che era mai stato lì. Però il fatto che erano credenti in Gesù Cristo creava subito un legame con Paolo e gli altri credenti. Pensate a questo. Uomini sconosciuti a loro, ma avevano Cristo come loro. La comunione con altri credenti è estremamente importante nella vita cristiana. Ripetutamente nella Bibbia vediamo quanto era importante cercare comunioni. Paolo e Luca e questi che erano con lui sono andati in cerca di questi credenti. I credenti amavano il privilegio di parlare insieme con altri credenti delle cose di Dio. E se tu vuoi crescere, è fondamentale che tu prendi tempo per parlare con altri credenti delle cose di Dio. Ma per avere questa comunione, devi cercarla. Nella vita di oggi non si fa questo. Nella vita di oggi si torna e si mette, tante famiglie si mettono davanti alla TV o si mettono davanti al computer o si legge qualche libro o si fa lavori nel giardino. Tutto altro che prendere l'impegno di avere comunione. Comunione non arriva automaticamente, eppure è fondamentale. E noi vediamo che la comunione nella Bibbia era una cosa ricercata. E prego che noi avremo questo impegno di ricercare questi credenti a queste città. Avere qualcuno, un gruppo di uomini in casa per 7 giorni, scombussola la vita. c'è un costo economico, ma quanto di più un costo di programma. Tu devi scombussolare tutto, hai 3, 4, 5 uomini che vengono all'improvviso e tu li accogli per 7 giorni. Ma avevano capito quanto è importante la comunione cristiana. Notate che nel versetto 4 dice: per lo Spirito essi dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Paolo era convinto, per lo Spirito, di dover salire a Gerusalemme. Questi credenti, dice, per lo Spirito essi dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Allora, come è possibile che Paolo era guidato dallo Spirito e qui dice per lo Spirito dicevano di non salire? Allora, prima di tutto, ci sono due modi che si può interpretare questo a livello di grammatica. Il primo modo è che lo Spirito Santo ha spinto loro ad incoraggiare Paolo a non andare a Gerusalemme. Questo potrebbe essere un modo che lo Spirito Santo metteva il cuore di Paolo alla prova, per vedere se sarebbe stato fedele alla sua chiamata. È stato Dio a dire a Abramo di andare a sacrificare Isacco, anche se Dio stava mettendo a prova Abramo. Infatti, in versetto 11, un profeta dichiara chiaramente che Paolo sarà legato e consegnato ai gentili, ai romani, a Gerusalemme. Quindi a volte Dio ci mette davanti e ci fa capire che andare avanti in ubbidienza ci costerà caro. E Dio ci mostra quello, perché se io non so che mi costerà caro, certo posso ubbidire a Dio. E quando io vedo quanto mi costerà, che allora devo valutare, ma io veramente voglio fidarmi di Dio e andare avanti per ubbidienza? Quindi è molto possibile che questo era lo Spirito Santo avvertendo Paolo quello che sarebbe successo a Gerusalemme per mettere a prova il suo cuore, per vedere se lui era convinto di andare avanti. Ma Paolo era convinto che lo Spirito di Dio voleva che lui andasse a Gerusalemme e il fatto di sentire del pericolo non lo fermava. Io prego che noi possiamo avere quel tipo di cuore. Io prego che noi possiamo avere un cuore talmente convinto di fare la cosa giusta, che pur vedendo davanti grossi pericoli, costi economici, problemi con lo Stato che non ci ostacola, che andiamo avanti. Questa è la lezione che io prendo da questo brano. Leggo adesso da 8 a 14. Ripartiti il giorno seguente, noi che eravamo compagni di Paolo, arrivammo a Cesarea, entrati in casa di Filippo, evangelista che era uno dei 7, restammo presso di lui. Ora egli aveva 4 figlie vergini che profetizzavano. E restando noi lì molti giorni, un certo profeta di nome Agabo scese dalla Giudea. Venuto da noi, egli prese la cintura di Paolo, si legò mani e piedi e disse: questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura e lo consegneranno nelle mani dei gentili. All'udire queste cose, noi e quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Ma Paolo rispose: che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E siccome non c'era modo di persuaderlo, ci rassegnammo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Allora, questo Filippo è lo stesso Filippo che 25 anni circa prima era uno dei 7 a Gerusalemme che dovevano loro gestire la distribuzione alle vedove. Poi Dio lo spinse nel deserto per evangelizzare l'eunuco e dopo di quello andò a Cesarea, a questa città. Ora vediamo che in questi 25 anni Dio aveva dato a lui 4 figlie credenti, profetizzavano, proclamavano, vuol dire, le verità di Dio. Ricordate che la parola profetizzare vuol dire proclamare le verità di Dio. Allora, Se viene fatto in un certo modo, è quello che fa un predicatore. E quindi le donne non possono fare davanti alla chiesa con gli uomini. Però, fatto in un altro modo, come Priscilla e Aquila che aiutavano, Priscilla e Aquila aiutavano Apollo. E una donna può parlare e profetizzare le verità di Dio in quel ruolo non autorevole. Quindi queste quattro figlie. Allora, mi colpisce una cosa. Come viene descritto Filippo in Atti, quando parli di lui, uomo pieno di Spirito Santo? E qui leggiamo che aveva quattro figlie piene di Dio. Profetizzavano, zelanti nelle opere di Dio. Allora, il nostro cammino come genitori ha un grandissimo influenza sui nostri figli. Il fatto che uno è credente vale poco. Il fatto che uno è un credente ripieno di Spirito Santo che vive veramente guardando a Cristo vale tanto. Il fatto che uno è credente e va in chiesa e trascina i figli con loro in chiesa vale poco. Quello che vale è se vedono Cristo in te. Vedono veramente Gesù in te. Quando arrivano ingiustizia al lavoro, ti vedono, ma non è giusto! O vedono, Signore, tu hai permesso questo. Ci affidiamo nelle tue mani. Cosa vedono? Vedono una famiglia pronta a criticare e a parlare male di altri? O vedono una famiglia che quando vengono notizie brutte di altri dicono, questo è triste, ma quanto anche noi cadiamo, preghiamo per loro. Vediamo una famiglia che è veramente genitori ripieni di Spirito Santo, come era Filippo. Dio non salva tramite i genitori, ognuno deve credere per conto suo, ma Dio si serve dei genitori che sono veramente ripieni di Spirito Santo. Quindi se tu vuoi benedizione per i vostri figli, la cosa più grande che si può fare non è aiutare loro a avere un buon lavoro e non è provvedere questo e non è fare quello. La cosa più grande è di essere ripieni di Spirito Santo. Un cuore veramente focalizzato su Cristo. Questo era Filippo e Dio ha benedetto grandemente la sua famiglia, aveva queste figlie. Mentre Paolo e i compagni erano là per un bel po' di tempo, venne da Gerusalemme un certo profeta di nome Agabo. Egli annunciava che Paolo sarebbe legato a Gerusalemme e consegnato come prigioniero ai gentili. Allora, notate, questo non era un avvertimento da parte dello Spirito Santo che non doveva andare. Era un annuncio di quello che sarebbe successo. Lo Spirito non ha detto tramite Agabo, Paolo, tu non devi andare. Ha detto, succederà così. Era un avvertimento di quello che sarebbe successo, senza dire di non andare. Però notate che i compagni di Paolo e i credenti del luogo non volevano che Paolo fosse trattato male e legato e fatto prigioniero. Quindi lo pregavano di non andare a Gerusalemme. Questo mi fa pensare a quando Gesù annunciò ai discepoli per la prima volta che doveva lui andare a Gerusalemme per essere maltrattato, ucciso per poi risuscitare. E Pietro, non volendo che Gesù fosse maltrattato e ucciso, dichiarava che sperava che non sia così mai, Signore. E Gesù rimproverò Pietro, perché senza rendersi conto, Pietro era uno strumento di Satana per scoraggiare Cristo di andare avanti. Essere benedetti e volere benedizioni per le persone che amiamo non vuol dire avere una vita con poca sofferenza. La vera benedizione è una vita in cui Dio ci conforma all'immagine di Cristo. Allora non devi dire, oh non voglio che mio figlio deve soffrire, Signore. Devi pregare, voglio che mio figlio possa diventare come Cristo. Questo non è naturale. Noi di natura non vogliamo che le persone che amiamo soffrino. Non vogliamo questo. Questi amici di Paolo non volevano che lui soffrisse. Non volevano queste cose brutte a Paolo. Ma si sono stati usati, può darsi, proprio come Pietro, come strumenti di Satana per farlo inciampare e non proseguire dove Dio lo voleva. Ma Paolo, essendo convinto della volontà di Dio per la sua vita, non si lasciò influenzare, come Cristo non si lasciò influenzare da Pietro, dichiara che era pronto perfino a morire per Cristo a Gerusalemme. E perciò tutti, vedendolo così, si rassegnassero e affidavano lui alla volontà di Dio. Proseguiamo, scoprendo quello che succede a Paolo quando arriva a Gerusalemme. Leggo da 15 a 19. Dopo quei giorni, preparate le nostre cose, salimmo a Gerusalemme. Con noi vennero anche alcuni discepoli di Cesarea e condussero con loro un certo Mnazzano, nativo di Cipro, un vecchio discepolo presso il quale dovevamo alloggiare. Al nostro arrivo a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero lietamente. Il giorno seguente, Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutato, Paolo raccontò loro, ad uno, le cose che il Signore aveva fatto, operato fra i gentili per mezzo del suo ministero. Salirono da Cesarea a Gerusalemme, portando con sé un vecchio credente, un certo Mnassone, che aveva una casa a Gerusalemme e così potevano essere ospitati da lui. Paolo e i suoi compagni furono accolti con gioia dai fratelli della chiesa. Il giorno dopo, Paolo e gli altri si recarono da Giacobbe, evidentemente uno degli uomini più autorevoli della chiesa, insieme agli anziani. Allora, ricordate, l'apostolo Giacomo era stato ucciso da Erode in Atti 12, 1 e 2. Quindi questo non è l'apostolo Giacomo, questo sarebbe il fratellastro di Gesù. Ricordate che vengono nominati fratelli di Gesù, due dei quali sono Giacomo e Giuda. Questo è quel Giacomo e lui ha scritto l'epistola di Giacomo e c'è Giuda che ha scritto l'epistola di Giuda. Paolo raccontò a loro, uno per uno, le grandi cose che Dio aveva fatto fra i gentili per mezzo del suo ministero. Paolo parlava di che cosa? Quello che il Signore aveva fatto. Paolo parlava di quello che Dio aveva fatto, dava gloria a Dio. È importante che anche noi raccontiamo le opere di Dio. Qual è il tempo stabilito da Dio principale in cui è importante raccontare le opere di Dio? Il culto. Il culto, racconterò le tue opere nell'assemblea. Il culto. Ma poi non è mica limitato al culto, perché non c'è tempo di raccontare tutto. E anche quando parliamo tu per tu, questo fa parte della comunione. Se tu parli con un fratello, con una sorella, e parlate di questo e di quello, e come va la macchina, e cosa, nuove ricette, sono belli discorsi. Ma non è una comunione che edifica. È necessario a volte, ma non edifica. Bisogna parlare delle opere di Dio. Bisogna parlare delle promesse di Dio. Bisogna parlare della parola di Dio. Paolo racconta uno per uno le grandi cose che Dio, il Signore, aveva fatto fra i gentili, dando gloria a Dio. Allora qui dobbiamo capire qualcosa prima di proseguire. La Chiesa di Gerusalemme, 25 anni, 26 anni dopo l'inizio, era ancora molto legata al giudaismo. E questo non era buono, perché ostacolava i credenti ad avere i rapporti con i credenti gentili. Ricordate, in Galati ne parla, abbiamo menzionato qualche capitolo fa, qui quando Paolo era ad Antiochia, dopo uno dei suoi viaggi, prima di questo avvenimento qui, qualche anno prima che Pietro è venuto da Gerusalemme, e all'inizio Pietro mangiava ben volentieri con i credenti di Antiochia che erano gentili, salvati. Ma quando arrivavano alcuni di Giacomo, alcuni credenti giudei da Gerusalemme, arrivavano lì, Pietro si ritirava e Barnaba lo seguiva a non mangiare più con i credenti gentili. Ricordate quello? Era un peccato. E Paolo doveva rimproverare Pietro davanti a tutti. Allora, qui a Gerusalemme, e siamo dopo quel punto, I credenti erano quasi tutti giudei, perché Gerusalemme certamente erano dove erano i giudei. Evidentemente vedremo che i giudei credenti erano ancora zelanti della legge di Mosè. Continuavano a vivere pienamente come i giudei. Tenete questo in mente mentre leggiamo quello che segue. Leggo da 20 a 25. Essi, gli anziani, essi, udito ciò, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo: Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei vi sono che hanno creduto e tutti sono zelanti della legge. Ora sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè, dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire le usanze giudaiche. Ora dunque, che si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni, perché sapranno che tu sei venuto. Fa dunque quanto ti diciamo. Noi abbiamo quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga per loro, perché si possono radere il capo. Così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in tutte in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu cammini ordinatamente e osservi la legge. Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo stabilito che non osservino alcuna cosa del genere, ma che si riguardino unicamente dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Qui gli anziani della Chiesa dichiarano a Paolo che c'erano migliaia di giudei che avevano creduto ed erano tutti, 25 anni dopo il fatto, ancora zelanti della legge. Questo non è buono. Quando Dio salvò un giudeo, quel giudeo non era più sotto la legge di Mosè. Poteva vivere in certi aspetti per non offendere un giudeo giovane nella fede, credente o un giudeo non credente, ma non era sotto la legge lui. Quindi un credente in Cristo, pur essendo giudeo, non doveva essere zelante nella legge. Cristo Gesù aveva adempiuto la legge. E Paolo dice, per esempio, in 1 Corinzi 9, che quando lui era con i gentili, lui non seguiva la legge. Lui non osservava più la legge, lui mangiava maiale, lui faceva quello che serviva, perché non era sotto quella legge. Infatti, vi leggo le parole di Paolo, lui in certi aspetti non avrebbe fatto più sacrifici di animali, perché lui sapeva, no, no, il vero sacrificio è stato fatto una volta per sempre. Non mangiare carne quando era a casa di un giudeo, va bene. Poteva astenersi. Infatti lui dice, vi leggo, 1 Corinzi 9, 20 e 21, mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge con coloro che sono sotto la legge. Come sotto la legge, ma non veramente. Per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza la legge, mi sono fatto come se fossi senza la legge, benché io non sia senza la legge di Dio. Anzi, sono sotto la legge di Cristo. E questo per guadagnare quanti sono senza la legge. Allora, Paolo qui sta dichiarando, quando io sono gentili, con i gentili, io non osservo la legge di Mosè. Con i giudei mi faccio come se fosse sotto, in quelle cose visibili. Anche se non sono sotto quella legge, io sono sotto la legge di Cristo. In Marco 7, non lo leggo, ma Gesù dichiara, tutti i cibi puri, tutti i cibi. Allora, negli ebrei, impariamo, lettera agli ebrei, che i sacrifici non servono più, perché Gesù ha compiuto il vero sacrificio. Allora, impariamo sia negli ebrei che in Colossesi che tutti i giorni sono santi, non è che c'è un giorno più santo. Quindi, un giudeo credente non era più obbligato a seguire la legge di Mosè. Poteva astenersi dai cibi che i giudei vietavano per non offendere un giudeo se voleva evangelizzarlo, ma non era sotto e non doveva essere zelante alla legge, e E questo creava divisioni nella Chiesa. Questo faceva sì che i giudei credenti non si sentivano di mangiare con i credenti gentili. E questo non era buono. Allora, con questa base, questo brano è più facile capire. Questi anziani non volevano offendere i credenti giudei. Loro parlano di non offendere chi? I giudei credenti, non i giudei non credenti, dicevano i giudei credenti. Perciò chiedono a Paolo di fare un voto e partecipare in un certo rito per mostrare che non aveva nulla contro le leggi di Mosè. Loro volevano far sì che, mostrando che tu osservi la legge, ma Paolo non osservava la legge pienamente, assolutamente. Allora, quello che ha fatto Paolo era lecito. Non stava facendo un sacrificio, perché lui credeva nel sacrificio di Cristo. Fare un voto e tagliarsi i capelli non era vietato, e poteva farlo. E così Paolo, fidandosi del loro giudizio, accettò la loro proposta. E la speranza di tutti era che questo potrebbe evitare problemi con i giudei credenti. Allora, non è scritto, ma in altri brani è scritto che avevano la guida dello Spirito Santo. In certi brani è scritto che pregavano, o che è parso bene allo Spirito Santo e noi, quindi avevano chiesto guida da Dio. Qui non è scritto che avevano chiesto guida a Dio. Pare a noi bene che tu faccia così. E teniamo quello in mente. Andiamo avanti per vedere quello che succede. Leggo i versetti 26 a 30. Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quegli uomini e dopo essersi purificato con loro, entrò nel tempio dichiarando di voler portare a compimento i giorni della purificazione, fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro. Ma come i sette giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel tempio, sollevarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando: «Uomini di Israele, venite in aiuto! Costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che è contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Oltre a ciò, ha pure condotto dei greci nel tempio e ha contaminato questo santo luogo». Infatti avevano in precedenza visto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel tempio. E tutta la città fu in subbuglio e ci fu una corte di gente e, preso Paolo, lo trascinarono fuori del tempio e subito furono serrate le porte. Allora, noi siamo lontani dagli avvenimenti. Non possiamo giudicare se andava bene o andava male. Paolo era là con gli anziani. Forse era una buona idea fare questo voto. Forse era un compromesso. Forse avrebbero fatto meglio non mettere Paolo in posizione così visibile. In altre città, quando i credenti vedevano pericoli per Paolo, lo avevano fatto non presentarsi pubblicamente, lo avevano fatto lasciare la città. Ma non sappiamo tutto. Che era un'idea saggia o no, non sappiamo. Però sappiamo che questi giudei di Asia lo hanno visto e gli misero le mani addosso. Allora, chi erano questi giudei di Asia? Prima di tutto, non erano credenti. Perché si parla di credenti che erano giudei. Questi non dice credenti, questi erano giudei giudei. Dell'Asia, dove era Asia? Paolo era stato in Asia. Qual era la città in Asia dove Paolo aveva passato più tempo di qualunque altra città in Asia? Quasi 3 anni. In quale città dell'Asia? Dove ha passato quasi 3 anni? 2 anni poi aggiunto, in tutto era quasi 3. Poi ha parlato con gli anziani di quella città a Mileto. Efeso. Efeso era il centro dell'opera di Dio in Asia. E questi giudei erano dell'Asia. E questi giudei avevano riconosciuto Trofimo dell'Efeso, che probabilmente Trofimo era un greco, non era giudeo, ma era di Efeso. Ma come avrebbero loro capito chi era Trofimo il greco? Perché probabilmente erano uomini di Efeso, giudei di Efeso, che conoscevano Trofimo dalla loro città, avevano conosciuto Paolo perché all'inizio in Efeso, dove predicava Paolo, nella sinagoga. E quindi questi giudei erano quelli che erano rifiutato il messaggio, sono diventati contro Paolo, e adesso, facendo pellegrinaggio a Gerusalemme, trovano lì Trofimo, un concittadino loro di Efeso. Ma cosa fa lui qua? Era credente, era venuto probabilmente non per adorare Dio con il giudeo, ma con altri credenti. Hanno visto Trofimo e hanno visto Paolo. Ecco Paolo, che lo odiavamo, è colui che volevamo uccidere in Efeso, è scappato. Allora qui trovano l'opportunità che gli mancava lì a Efeso di uccidere Paolo. E quindi prendono Paolo, immaginando una cosa non vera. Ah, c'è Trofimo qua, è un amico di Paolo, allora Paolo ha portato lui nel tempio. Una falsa accusa. Ricordate una cosa, Paolo stava per essere ucciso da queste persone, ma i nostri giorni sono tutti contati. Non possiamo arrivare alla morte né prima né dopo il momento stabilito da Dio, e non era il momento stabilito da Dio. E allora Dio ha gestito le cose per salvare la vita di Paolo. Leggo da 31 a 36. Ora, mentre essi cercavano di ucciderlo, al tribuno della corte giunse la notizia che tutto Gerusalemme era sotto sopra. Immediatamente egli prese dei soldati e dei centurioni, corse verso di loro, e questi, visto il tribuno e i soldati, smisero di battere Paolo. Allora il tribuno, avvicinatosi, lo prese e comandò che fosse legato con due catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. Tra la folla, gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra. Non potendo perciò sapere nulla di certo per il tumulto, comandò che fosse condotto nella fortezza. Quando arrivò alla grattinata, egli dovette essere portato dai soldati per la violenza della folla, perché la massa del popolo lo seguiva gridando «A morte!». Cosa capiamo da questi versetti? Capiamo che questa è una piccola parte di qualcosa di grande. Vediamo che Dio operava per salvare la vita di Paolo e per farlo diventare prigioniero dei Romani, dallo Stato. Infatti, dopo 2 lunghi anni in prigione, pur essendo innocente, Paolo fu mandato a Roma, dove Dio aveva stabilito per lui di proclamare l'Evangelo. Se ricordate in Atti 19, Paolo stesso aveva dichiarato di voler andare a Roma. Vi leggo Atti 19, 21. Dopo questi avvenimenti, Paolo si mise nell'animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia, e diceva, dopo essere stato lì, bisogna che io veda anche Roma. Paolo ha detto, voglio andare a Gerusalemme, ecco, sta a Gerusalemme, e dopo di quello devo andare a Roma. Dio provvede un biglietto tutto pagato, come prigioniero. Le vie del Signore non sono come le nostre vie. Dio porta avanti il suo piano e spesso è molto diverso da quello che noi pensavamo. Di nuovo, questi avvenimenti ci ricordano che non importa l'andazzo di oggi in sé. Quello che importa è che l'andazzo di oggi è un altro piccolo pezzo di quello che Dio sta facendo nella nostra vita e nel mondo. Essendo stato salvato dalla folla, dai soldati, il tribuno, comandante dei soldati, Paolo dice a lui che vuole parlare con la folla. Leggo quello che succede, 37 a 40. Mentre Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno, «Mi è lecito dirti qualcosa?» Quegli gli rispose, «Sai il greco? Non sei tu quell'egiziano che tempo fa insorse e condusse dal deserto quei 4.000 briganti?» Ma Paolo disse, «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia. Ora ti prego di lasciarmi parlare al popolo». Avendoglielo permesso, Paolo, stando in piedi sopra la gradinata, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica dicendo, allora, dicendo quello che vedremo nel prossimo sermone. Ma il tribuno, che era comandante dei soldati, capisce, ah, allora tu non sei un malvivente, eccetera, è una persona anche abbastanza colta, parli anche il greco, eccetera. Certo, puoi parlare con loro. Infatti, vorrei sentire anche io. Perché ti odiano? Perché vogliono ucciderti? Allora ha lasciato Paolo questa possibilità e vedremo, Dio volendo, nel prossimo sermone, quello che Paolo dice a loro, quello che succede. Ma per adesso io voglio ringraziare Dio per questo brano. Per me la lezione più grande che mi serve è di ricordare che Dio è in controllo degli avvenimenti della mia vita, anche quando sembra che tutto va male. Per Paolo di essere preso prigioniero, e a quel punto non sapeva che sarebbe in carcere 2 anni e poi 2 anni a Roma. Paolo non sapeva quello che aveva davanti, ma per uno che la vita era di girare predicando, sembrava una buona cosa o sembrava una sconfitta? La sua vita era di girare parlando di Cristo. Allora, essere preso prigioniero e messo in prigione era visto come buona cosa o brutta cosa? Ma era il piano di Dio. Ed io, leggendo questo brano, leggendo come è successo tutto, e dico, Signore, ricordami che Tu sei in controllo della mia vita. E anche se oggi va male dal punto di vista mio, quel male fa parte del Tuo piano. Noi abbiamo il vantaggio di avere tutta la Bibbia. Noi sappiamo come è andato a finire. Noi sappiamo che Paolo è arrivato a Roma come prigioniero, è rimasto 2 anni in un appartamento con un soldato legato a lui che poteva predicare liberalmente. E poi è stato liberato, ha girato ancora. Però ricordate, Dio non ci rivela il motivo per quello che sta facendo oggi, la maggioranza delle volte. Dio permette cose anche brutte e non ci dice quello che sta facendo, ma sta facendo. Vediamo questo ripetutamente nella Bibbia. Il figlio di Giacobbe, Giuseppe, fu venduto dai suoi fratelli come schiavo, mandato in Egitto. Lì cercava di fare il suo bene per il padrone che è stato comprato da questo Potifar, e nonostante che faceva il suo bene, è stato scacciato in carcere ingiustamente. Capiva lui? Dio gli ha rivelato quello che stava facendo? Ed è chiaro? No, non aveva idea. Ma Dio stava facendo. Dopo, alla fine, verso la fine, quando ha rivisto i suoi fratelli, lui ha detto, quello che voi intendevate per male, Dio ha inteso per bene. Ma prima Dio non gli aveva rivelato che quel male era il suo piano. E nella nostra vita dobbiamo capire che Dio è sovrano sul suo trono, gestendo tutto, compreso le cose ingiuste. E quando mi succede al lavoro, nella società, in famiglia, con altre persone, cose ingiuste, non devo agitarmi. Ma perché hai permesso questo? Perché di solito Dio non ci dice il perché, ma c'è. Dio vuole che noi abbiamo fede. Giuseppe in Egitto, ma perché hai permesso ai miei fratelli quello? Non è giusto. Non era giusto, ma non avevo quell'atteggiamento. Signore, mi trovo qua. Tu sei sovrano, allora aiutami a glorificarti nel modo che svolgo il mio servizio come schiavo. Allora, che possiamo avere fede che Dio è in controllo. Paolo non capiva quello che Dio stava facendo, ma Paolo aveva fede. Paolo doveva camminare per fede. Giuseppe in Egitto doveva camminare per fede. E noi dobbiamo camminare per fede. Ricordate perciò che spesso Dio non ci rivela quello che sta facendo, ma Dio è in controllo, portando avanti il suo piano in noi e nel mondo. Ricordate anche che i credenti cercavano di convincere Paolo di non andare a Gerusalemme, non stavano cercando la gloria di Dio. Stavano cercando il bene terreno di Paolo. Allora, attenzione, cosa vogliamo per le persone che amiamo? Non dobbiamo avere come priorità, voglio che i miei figli, che i miei cari, che le persone a cui voglio bene stiano bene, cioè una vita comoda con pochi problemi. No, non è il desiderio giusto. Il desiderio giusto, Signore, fai quello che vuoi, ma fa sì che possano essere vicini a te. Queste persone sono state usate per cercare di sfiare Paolo. Grazie a Dio, Paolo non si è sfiato, è andato dritto. Ricordate anche che se noi cerchiamo di risolvere i nostri problemi, oppure di evitare i problemi, ma se Dio non è con noi, non porterà alcun buon frutto. Gli anziani avevano il loro programma, ah, ecco, fate così, fai così Paolo, e così evitiamo problemi. Era proprio facendo così che ho combinato problemi. Proprio portando questi quattro uomini al tempio, lo hanno visto così, e ah, ecco è Paolo! Era proprio un piano loro. E se noi edifichiamo la casa per conto nostro, cercando di edificare la nostra vita, il nostro futuro, ma se non è quello che Dio ci insegna, se non è perché abbiamo cercato la sua volontà per primo, se noi edifichiamo senza Dio è tutto invano. Quindi, quanto è importante sottoporre ogni nostro pensiero a Dio e scoprire di ben capire la volontà di Dio. Io ringrazio Dio che molte della mia vita non capisco, ma è sotto il controllo di Dio. E un brano così mi fa capire avvenimenti che al momento erano impossibili comprendere, ma facevano parte del piano di Dio. Allora io dico, Signore, io ti lodo che anche la mia vita è sotto controllo, tuo controllo. Allora non mi agito per quello che succede che non capisco, mi fido che tu sei in controllo. Viviamo così e avremo pace e Dio compierà grandi cose in noi. Preghiamo. Padre, io ti lodo perché tu sei Dio. Tu fai cose grandi. Tu gestisci al punto che quello che è male, ingiusto. Ho menzionato Giuseppe in Egitto, è stato odiato dai suoi fratelli, ma tu ti sei servito dal loro odio. È stato venduto ingiustamente come schiavo e ti sei servito di quello. È stato gettato nel carcere di Faraone ingiustamente e ti sei servito di quello. Paolo, cercavano di ucciderlo. Ed è stato salvato dai soldati, ma preso prigioniero, e ti sei servito di quello, era il tuo piano. Oh Padre, aumenta la nostra fede. Tu non scegli di spiegarci molto di quello che stai facendo, perché vuoi che camminiamo per fede. Aumenta la nostra fede. Io ti lodo che tu sei in controllo, tu sei sovrano, tu sei sul tuo trono. Allora aumenta la nostra fede. Fa sì che possiamo comprendere di più quanto tu sei un padre per i tuoi figli, un padre amorevole, ma anche onnipotente. Aiutaci a non cercare noi di risolvere i nostri problemi o evitare i problemi inventando noi soluzioni. Aiutaci piuttosto a cercare di capire la tua volontà. Padre, ti prego questo ringraziandoti che tramite quello che hai fatto in Paolo, l'Evangelo ha raggiunto noi. Allora questa storia non è solo una storia, fa parte della nostra salvezza. Grazie. E ti prego che raggiungerà tanti altri. Ti prego questo per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo.